2024 di Enrico Pagliarini.
Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, come sempre in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13.10 e questa è la nostra ultima puntata della stagione che riprenderemo poi in settembre. Come sempre iniziamo da alcune notizie selezionate durante la settimana e condensate nelle nostre Digital News.
Digital News.
La prima notizia riguarda Twitter, che ha dato qualche dettaglio in più sull'attacco subito la scorsa settimana, un attacco gravissimo di cui abbiamo parlato in modo approfondito, quando, lo ricorderete, un gruppo di hacker è riuscito a prendere il controllo di decine di account attraverso il pannello di controllo al quale possono accedere solo alcuni dipendenti. Ora si scopre che sarebbero circa 1000 i dipendenti o i collaboratori che avevano o hanno ancora accesso a questo tipo di console di amministrazione. La società ha anche registrato un accesso ai messaggi diretti di 36 account, anche questa è una cosa piuttosto grave. Spotify permette ora ai creatori di podcast sulla propria piattaforma di aggiungere un video oltre all'audio, una mossa che si inserisce nella più ampia strategia di aggiungere contenuti video alla propria offerta. Una notizia che conferma l'ascesa dell'India come importante player anche nel settore delle telecomunicazioni: Google investirà 4,5 miliardi di dollari in Jio Platforms, il principale operatore mobile del paese con circa 400 milioni di utenti. Google realizzerà una versione di Android per uno smartphone low cost che verrà progettato dall'azienda indiana. Ricordiamo che nella fascia di prodotti sotto i $100, il mercato indiano attualmente dominato grosso modo tra l'80 e il 90% dei produttori cinesi come Xiaomi e BBK Electronics con i marchi Realme, Oppo e Vivo. Fiat Chrysler e Waymo, la divisione di Google per la guida autonoma, hanno confermato ed ampliato la loro collaborazione per dotare i veicoli commerciali leggeri di FCA di tecnologia per la guida automatica. Non è stata fornita una data per l'arrivo sul mercato di questi mezzi, ma indicativamente dovrebbero arrivare in 3, 4, 5 anni massimo. Finora Waymo ha in corso un servizio di robotaxi a Phoenix con auto pacifica prodotta appunto da Fiat Chrysler. Veniamo in Italia. La app per il contact tracing Immuni è stata utilizzata da 4,3 milioni di persone. Il numero è stato fornito dal ministro per l'innovazione Pisano al Senato e si basa su una stima effettuata dall'Università di Pavia, perché un conto sono i download e un conto invece è quante persone utilizzano effettivamente questa applicazione. Non sono tante, speriamo crescano, soprattutto in vista dell'autunno. Ricordiamo che altri paesi nel corso delle ultime settimane hanno lanciato app per il contact tracing sulla base di Exposure Notification, la tecnologia di Google e di Apple, e anche alcune aziende stanno usando applicazioni simili, non proprio basate su questa tecnologia, che può essere utilizzata solo dagli stati sovrani. Però, ad esempio, Siemens, uno degli ultimi annunci, metterà a disposizione un'app che fa anche contact tracing per i propri 100.000 dipendenti che sono sparsi in 30 paesi nel mondo. Ektronic, una startup di cui abbiamo parlato più volte anche 2024, abbiamo intervistato Igor Spinella, fondatore, ha ricevuto una nuova iniezione di capitale che portano a 17 i milioni raccolti dall'azienda. Ricordiamo che Ektronic è specializzata nell'elettronica di potenza come gli alimentatori e nelle tecnologie di ricarica wireless. CDP Venture Capital, Primo Miglio e Fondazione di Sardegna hanno investito 5,8 milioni di euro in Sardex, il circuito di credito commerciale nato in Sardegna 10 anni fa, in cui le imprese hanno la possibilità di finanziarsi reciprocamente a tasso zero attraverso l'utilizzo di una moneta digitale complementare. Un'altra startup italiana, Deliveristo, ha raccolto 1,5 milioni di euro dai business angels di Yag, da Jellyfy, dal fondo Seven della famiglia Moratti e dalla piattaforma Doorway. Deliveristo, ricordiamo, è un marketplace digitale di consegne di cibo dedicato al B2B, in particolare alla ristorazione, e mette in contatto il fornitore con il cliente finale. Una società francese, Ayobeya, fornitore di software per il visual management aziendale, ha annunciato di aver raccolto 15 milioni di euro nel corso di un secondo round di finanziamenti. Questo è uno degli annunci più importanti per quanto riguarda il venture capital europeo negli ultimi tempi. Ancora dall'Italia, ultime due notizie. Poste allarga la propria offerta nel mondo delle telecomunicazioni, che presidia molto bene nella parte mobile con Poste Mobile. Allarga anche la connettività fissa, annunciando un accordo di fornitura di fibra ottica con TIM e Open Fiber. Quindi due accordi, uno con TIM e l'altro con Open Fiber. L'ultima notizia riguarda Wurt, uno dei leader mondiali nella distribuzione di prodotti per il fissaggio e il montaggio, che ha annunciato l'installazione del primo Wurt Automatic Store, un negozio non presidiato da personale nel quale fare acquisti tramite touchscreen o dal quale ritirare merce ordinata online. È una sorta di grande vending machine, ci sono più di 2000 referenze all'interno. Il primo negozio è in test in queste settimane a Degna e verrà installato a settembre a Somma Campagna, provincia di Verona, presso lo spazio dell'azienda Cubi. Il Wurt Automatic Store è stato realizzato da ICAM, ricorderete forse un'intervista che abbiamo realizzato con l'amministratore delegato di ICAM, e da Evolus. Nelle ultime settimane, in particolare nel mese di giugno, sono stati approvati, le autorità sanitarie di alcuni paesi, poi vedremo quali paesi, hanno approvato dei software che vengono definiti software o app, applicazioni che vengono chiamate digital therapeutics, terapie digitali. Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma sicuramente questa accelerazione che c'è stata con l'approvazione di varie app e vari software in giro per il mondo, non solo negli Stati Uniti, dove questo tema è forse partito un po' prima, come in altri ambiti sono un po' apripista, ma parliamo di Giappone, anche Europa, e quindi sicuramente è un tema interessante da commentare, su cui tornare. Siamo veramente agli inizi di questo mercato, però è giusto cogliere i segnali. Saluto Giuseppe Recchia, che è uno dei fondatori e guida Da Vinci Digital Therapeutics. Benvenuto, grazie di essere con noi.
Grazie a lei.
Voi vi occupate di Digital Therapeutics, siete basati in Italia, quindi state facendo già oggi una sperimentazione, poi vedremo su cosa, in Italia, giusto?
Giusto, sì.
Quando dicevo che nelle ultime settimane sono state approvate dalle autorità sanitarie in giro per il mondo alcune applicazioni o software, stiamo parlando di cosa? Che definiamo subito che cosa sono queste digital therapeutics, queste terapie digitali.
Beh, intanto sono una nuova classe di terapia medica, sono interventi che il medico può prescrivere con un obiettivo terapeutico particolare, che è quello di correggere i comportamenti, noi li chiamiamo disfunzionali, e cioè non funzionali alla salute del paziente. Possiamo chiamarle medicine in senso colloquiale. Come medicine noi conosciamo le terapie farmacologiche, le terapie avanzate, geniche cellulari. Lei prima diceva nuove, ecco, dal 2017 abbiamo le terapie digitali. Queste sono terapie nelle quali il principio attivo, che è l'elemento che produce l'effetto terapeutico, cioè quello che recupera la salute del paziente, non è una molecola chimica come nell'aspirina o una molecola biologica come ad esempio nell'insulina, è un software, è un algoritmo, e questo algoritmo si presenta al paziente con una forma digitale di app o di videogioco. Però non è né l'uno né l'altro, questa è soltanto la forma, è come dire la compressa può essere una caramella alla menta o può essere un farmaco, ma è l'aspetto, è quello che c'è dentro, è il principio attivo che qualifica la compressa come terapia. Non sono neanche queste terapie digitali una delle centinaia di migliaia di applicazioni per il benessere che si possono scaricare liberamente dagli store di Google o di Apple. Queste sono terapie e di conseguenza abbiamo delle malattie che devono essere trattate. Ci vuole la ricetta del medico per scaricarle e per usarle. Allora, per essere definite come terapie, questo algoritmo, questo software, che appunto si presenta in diverse forme, app e videogioco oggi, ma anche come video per realtà virtuale in futuro, deve avere delle caratteristiche. Deve essere sviluppato attraverso la sperimentazione clinica controllata. E questo è l'aspetto fondamentale. Se non c'è la sperimentazione clinica randomizzata e controllata, che documenta il beneficio ottenibile e ottenuto, non possiamo parlare di terapia digitale. Devono essere approvate da agenzie di controllo, la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, piuttosto che l'EMA e altre in Europa, e devono essere prescritte dal medico. Poi un'altra caratteristica è che possono essere rimborsate dai servizi sanitari, pubblici o privati, assicurazioni o servizi nazionali, come il Servizio Nazionale Inglese, che già da alcuni anni le rimborsa. Quindi queste di base sono le caratteristiche. Una nuova modalità di terapia medica che si aggiunge a quelle che già conosciamo da anni, i farmaci e le terapie avanzate.
Possiamo fare uno o due esempi per capire in concreto come funzionano queste, io le chiamo app per semplicità, poi abbiamo capito che non sono solo app, però immagino che, visto che lo smartphone è nelle mani di tutti, uno dei mercati principali sarà quello delle applicazioni per smartphone.
Allora, di fatto si presentano come app, perché app è la modalità con la quale questo algoritmo interagisce con il paziente e questo algoritmo viene costruito da un gruppo di persone esperte che sono costituite da medici, da ingegneri, da pazienti, da medici di famiglia oltre che dagli specialisti e che quindi definiscono la modalità terapeutica per trattare una specifica malattia. Quindi disegnano il flusso di azioni che il paziente, che il medico, che la terapia deve fare nei confronti del paziente per andare dal primo momento in cui c'è l'incontro fra il paziente e la terapia fino al momento in cui il paziente ha un beneficio di salute evidente. Allora, per quanto riguarda, dunque, prima citavo il fatto che queste terapie digitali, a differenza del farmaco, il farmaco interagisce con la biologia del paziente, interagisce con le sue cellule. Le terapie digitali interagiscono con i suoi comportamenti e con i suoi pensieri, modificano gli stili di vita. E qui è importante, lo stile di vita rappresenta più del 40% dei fattori di salute complessiva della persona. Quindi, fatto 100, ciò che ci dà la salute, 40%, 43% per esattezza, è lo stile, il nostro comportamento, lo stile di vita. Un 20% circa è la genetica, e qua possiamo farci ancora poco perché non possiamo sceglierci i genitori, un 15% circa è l'ambiente, e poi il resto è l'assistenza sanitaria, che è la parte minoritaria della salute. Come funzionano? Quindi lei prende ad esempio una terapia per la prima terapia approvata nel 2017, e per cui da questo anno facciamo risalire la nascita dell'era delle terapie digitali. Nel 2017 la Food and Drug Administration negli Stati Uniti approva RESET. RESET è una terapia digitale per il trattamento della dipendenza da sostanze d'abuso, cocaina, marijuana, sostanze psicoattive. Il paziente, una volta che ha scaricato con il codice del medico la terapia digitale e l'ha attivata, e questa attivazione dura 12 settimane, perché nella sperimentazione clinica la durata della sperimentazione era di 12 settimane e quindi anche nella pratica medica la durata massima è di 12 settimane. Se si vuole prolungare ci vuole una nuova ricetta medica. Il paziente quindi attiva l'applicazione e l'applicazione fa due cose sostanzialmente. La prima è gli dà delle indicazioni, delle informazioni, delle istruzioni da seguire. Quindi il paziente nel corso di 6 settimane può scaricare 6, io le chiamerei quasi lezioni, quindi sono una serie di elementi informativi che gli permettono di riflettere sulla sua situazione e di elaborare proprio i suoi pensieri. Di base la terapia digitale fa molto dell'attività che fa lo psicoterapeuta e alla base degli interventi terapeutici di queste terapie ci sono quelle che si chiamano interventi cognitivo-comportamentali e quindi interventi sulle pensieri per modificare i comportamenti. Quindi il paziente ogni settimana partecipa a questa seduta informativa con la sua app e nel contempo, ogni volta che succede, registra sull'app i trigger, gli scatenanti della sensazione della necessità per lui di ricercare con ossessione la sostanza da cui dipende, e descrive anche le situazioni che favoriscono questa ricerca, che lo costringono a questa ricerca. Quindi si instaura fra il paziente e l'applicazione, perché in questo caso è un'applicazione, si instaura un rapporto interattivo e dinamico. Quindi il paziente deve partecipare in modo molto attivo alla sua terapia. Riceve dall'applicazione, riporta informazioni sull'applicazione e attraverso questo progressivamente c'è un miglioramento del quadro clinico. L'applicazione dà anche dei premi virtuali, ma questo è un aspetto importante perché per mantenere la motivazione del paziente nel percorso di terapia, quello che si chiama rewarding in inglese, quindi ricompensa morale, ma anche ricompensa sociale, perché spesso il paziente attraverso l'app deve prendere un impegno pubblico nei confronti di persone di cui ha fiducia. Quindi dichiarare che dalla tal data non prenderà più certe cose. E quindi una volta preso questo impegno, lo deve mantenere, perché il rischio è di perdere la fiducia della persona nella quale l'ha riposta. Quindi attraverso tutti questi meccanismi di interazione, di apprendimento, di registrazione di informazioni, di rewarding, di motivazione, di interazione anche con altri pazienti, oltre che con il proprio medico, ovviamente, il risultato è che nella sperimentazione clinica che è stata fatta con questa applicazione, con questa terapia digitale, la probabilità di essere astinenti dopo 3 mesi dall'inizio del trattamento era il doppio nel gruppo di pazienti trattati con l'app rispetto al gruppo di controllo, a parità di tutte le altre condizioni.
Ok, stiamo parlando di, in questo caso, di un'applicazione su smartphone. Lei ha detto che la si deve sbloccare con un codice che dà il medico, quindi significa che gli app store sia di Google che di Apple si sono preparati per questo tipo di applicazioni o devono essere scaricate da altri store?
Allora, qua dipende dalle situazioni. In questo caso lo store si sono preparati, anche perché hanno una fortuna logistica, sono tutti e 3 in America, negli Stati Uniti.
Sì.
In altri casi invece è previsto che siano delle piattaforme particolari a permettere la distribuzione e lo scarico. Ed è chiaro che la piattaforma ha un valore importantissimo. Lei provi a pensare, se da una piattaforma vengono scaricate 1 milione di applicazioni per 1 milione di pazienti e questi pazienti interagiscono. La terapia digitale, a differenza del farmaco, il farmaco è sordo, cieco e muto. Una volta che lei lo inghiotte non parla e non fa altro. La terapia digitale con lei dialoga, lei riporta dati, informazioni, lei dà informazioni e dati, per cui genera una quantità enorme di informazioni, le genera nel mondo reale e soprattutto in tempo reale. Quindi quella piattaforma che si trova a gestire 1 milione di applicazioni contemporaneamente genera una quantità enorme di informazioni che possono essere usate per la ricerca, per personalizzare le terapie che il paziente sta facendo. Cioè, fra le informazioni che lei in generale, il paziente riporta, non ci sono soltanto quelle sull'uso della terapia digitale, ci sono anche quelle sull'uso del farmaco. E quindi l'uso del farmaco può essere personalizzato per quello specifico paziente sulla base delle informazioni che vengono acquisite con la terapia digitale, nel caso in cui siano usate in contemporanea. Per cui la piattaforma da cui viene distribuita la terapia digitale ha un'importanza fondamentale, a finalità di ricerca e non solo.
Certo, quindi anche in questo caso Apple e Google possono inserirsi in un nuovo mercato se si predispongono.
E devo dire che gli Stati Uniti sono stati di gran lunga il primo paese, in questo sono il paese di riferimento. E se posso dirle questo, sono il paese di riferimento per una precisa volontà politica. Perché nel dicembre del 2016 Barack Obama firmava la sua ultima legge come presidente. Ed era questa la legge delle cure del XXI secolo. Era una legge voluta dai pazienti americani e sostenuta da entrambi i partiti, repubblicano e democratico, per rispondere ai bisogni di tantissime persone che sono ancora senza cure. E faccia conto che le malattie che affliggono l'umanità, il genere umano, sono circa 10.000. Di queste 7.000 sono rare e di queste 10.000 sono soltanto 500 quelle che hanno un trattamento considerato adeguato. Per cui i pazienti con le altre 9.500 hanno fatto una campagna informativa e di lobby all'americana che ha portato a questa legge. Allora, questa legge americana delle cure del XXI secolo si basa su una serie di pilastri. Alcuni sono quelli che mi hanno più colpito. Uno, rimuovere le barriere alla collaborazione fra pubblico e privato, e siamo in America. Un altro è investire nella formazione STEM, quindi scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Un altro dei pilastri è modernizzare la sperimentazione clinica. Un altro è incorporare il punto di vista e la prospettiva del paziente nello sviluppo del farmaco e nelle decisioni delle autorità regolatorie, quindi il paziente che entra come protagonista in questi processi. E l'ultimo è incoraggiare lo sviluppo delle app mediche che salvano vite e creano lavoro. Questa è la traduzione letterale che mi è anche rimasta impressa perché la cito spesso. Quindi app mediche che salvano vite e creano lavoro. Ed è chiaro che con questa premessa l'attività delle start-up americane e l'interesse degli investitori si è moltiplicato in modo esponenziale e quindi dal 2017 ad oggi sono già cinque quelle americane, le terapie digitali, che sono arrivate alla fine del loro percorso e che sono nella pratica medica adesso.
E quindi sono state autorizzate.
Autorizzate dalla FDA, sì.
Guardando all'Europa, c'è un caso recente anche autorizzato in Giappone, ma guardando all'Europa sono state autorizzate terapie digitali in Germania e anche in Francia, anche in altri paesi, e poi la domanda successiva è in Italia?
Allora, l'Europa presa come unione di paesi, le terapie digitali sono classificate fra i dispositivi medici, quindi fra quelle, in gran parte dispositivi medici sono hardware, sono macchine, sono elementi inalatori o strumentazioni mediche. In questo caso da alcuni anni c'è un nuovo tipo di dispositivo medico che si chiama software as a medical device, quindi software come dispositivo medico. Non è il software che fa girare le attrezzature, ma è un software che da solo fa un'attività. Allora, nella normativa europea le terapie digitali non sono citate, anche perché la nuova normativa europea sui dispositivi medici, che entrerà in vigore l'anno prossimo, è stata scritta prima del 2017 e quindi prima che esistesse il termine terapie digitali. Quindi di fatto non c'è una specifica regola o set di gruppo di regole per le terapie digitali. Bisogna rifarsi un po' ai dispositivi medici in generale, per cui c'è una certa carenza di indicazioni. Le indicazioni non sono precise su come debbano essere sviluppate per essere autorizzate. A livello di singoli paesi, in effetti, la Germania è il paese di riferimento europeo per due motivi. Il primo perché ha una serie di società di start-up di terapie digitali che sono state create prima del 2017. Addirittura la prima terapia digitale, anche se non con le caratteristiche che prima le dicevo, risale al 2009 come immissione in commercio ed è tedesca per il trattamento della depressione. È stata sviluppata a quel tempo per il PC e quindi siamo in un'epoca digitale piuttosto remota da un certo punto di vista. Poi progressivamente è stata adeguata anche al mobile. Ma quello che ha fatto la Germania di fondamentale è lo scorso novembre ha approvato, primo paese in Europa, la legge per la salute e la sanità digitali. Quindi ha approvato una legge federale che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno e quindi prima che il Covid portasse all'attenzione di tutti la necessità di sviluppare un sistema di salute digitale. In questa legge tedesca prevede, tra le altre cose, che il medico possa prescrivere le app per la salute e in particolare le terapie digitali e che queste possano essere rimborsate quando rispondono a determinati criteri. Questo dal 1 gennaio del 2020. Allora, lei citava la Francia. La Francia, il mese scorso, ha autorizzato la prima terapia digitale francese per una particolare indicazione, che è la gestione dei sintomi associati alle neoplasie. Allora, alcuni anni fa, parlo del 2016, sono stati pubblicati una serie di studi nella quale si dimostrava che, in sperimentazioni cliniche, i pazienti che attraverso degli strumenti digitali riuscivano a gestire i sintomi della loro malattia, in questo caso il carcinoma del polmone, e per sintomi intendo sia sintomi che possono essere riferiti alla malattia, ad esempio la ripresa della malattia, oppure sintomi che possono essere la conseguenza della terapia, della chemioterapia che il paziente prende, indipendentemente da dove sia la causa, il paziente che riusciva a registrare su un dispositivo digitale i suoi sintomi e a interagire con questo dispositivo per trattare i sintomi e per informare il suo medico, aveva una sopravvivenza a 2 anni che era quasi il doppio rispetto a quella del paziente di controllo, a parità di tutte le altre condizioni. Ecco, come conseguenza di queste ricerche, noi adesso abbiamo 2 terapie digitali di questo tipo, di cui una approvata negli Stati Uniti. La Francia ha, tutti e 2 francesi tra l'altro, la Francia le ha approvato una di queste 2 il mese scorso. Il Regno Unito si è attrezzato fino dal 2018 per valutare in modo formale le terapie digitali e ha cominciato anche a fare dei rimborsi molto localizzati. E mi chiedeva dall'Italia.
Esatto.
Essendo molto ottimista di natura, direi che l'Italia nel 2020 è l'anno 1, perché poteva esserci anche l'anno 0. Diciamo che siamo all'anno 1 perché si comincia a parlarne in modo abbastanza diffuso fra gli addetti ai lavori di queste terapie digitali, si comincia a parlarne fra le imprese del farmaco e devo dire anche in alcune istituzioni sanitarie, prime fra tutte l'Istituto Superiore di Sanità e l'AIFA. Al momento comunque non esiste nessuna terapia digitale in uso in Italia e non abbiamo ancora i meccanismi per definire come potranno essere rimborsate, come quando queste arriveranno.
Voi in Da Vinci Digital Therapeutics che cosa state sperimentando? Perché prima di immettere sul mercato una terapia digitale ci si impiegano alcuni anni, giusto?
Giusto, sì. Qui c'è un aspetto anche di impresa importante. Fra l'impresa del farmaco e la startup ci sono delle differenze enormi. Il farmaco richiede grande organizzazione, grandi investimenti, grande complessità procedurale per essere scoperto, sviluppato, prodotto e commercializzato. Le terapie digitali sono molto più semplici per questo e vengono ricercate e sviluppate da startup. Allora, startup innovative. Da Vinci Digital Therapeutics, a mia conoscenza, è la prima startup di terapie digitali da prescrizione medica con sede in Italia, noi siamo a Milano presso il Polyhub, che sia stata fatta. Noi siamo stati fondati da 4 soci fra medici e ingegneri lo scorso anno, gennaio 2019, perché era l'anno 0, se questo è l'anno 1. Noi a tutti i costi vorremmo essere una compagnia italiana con sede in Italia e rimanere in Italia, anche se abbiamo interessi e ambizioni comunque internazionali per forza di cose. Al momento siamo impegnati in 5 aree. La ricerca e sviluppo di terapie digitali per la depressione, per l'obesità, per il disturbo dell'adattamento al Covid in particolare. Il disturbo dell'adattamento è una malattia che è diventata molto popolare purtroppo durante il lockdown, quindi è l'incapacità di adattarsi ad una nuova situazione che si manifesta poi con ansia, depressione, aggressività e tutte le conseguenze che si sono viste. 4ª per l'oncologia, citavo prima gli studi che utilizziamo anche noi, e 5ª per l'insonnia cronica. Adesso noi a breve concluderemo un accordo per l'ingresso di un nuovo socio nella compagine aziendale e questo ci potrà permettere di accelerare lo sviluppo di 2 fra queste 5 terapie, di 2 delle più promettenti, e anche di farci accedere a collaborazioni e investimenti internazionali. I tempi di sviluppo di una terapia digitale sono di intorno ai 4 anni e metà di questi sono presi dalla sperimentazione clinica randomizzata e controllata, che non è che sia molto diversa da quella del farmaco, anzi direi che praticamente è esattamente la stessa. Le differenze casomai sono prima, perché qui parliamo non di sintetizzare molecole, ma di sviluppare un software. E sviluppare un software quando però si è ricercato, parlo di ricerca e sviluppo, si è ricercato l'intervento terapeutico che vogliamo portare al paziente attraverso questo software.
Molto chiaro, molto interessante. Grazie a Giuseppe Recchia per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie, a presto.
2024.
Bentornati, riprendiamo questa puntata di 2024, la nostra ultima della stagione, poi riprenderemo a settembre. Io sono Enrico Pagliarini, la parte tecnica è affidata a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica o le altre modalità per comunicare con noi, 2024@radio24.it, oppure Facebook, LinkedIn, Twitter. Vi ricordo anche che la nostra puntata è disponibile anche online, c'è un nostro file digitale MP3, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale online sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione, attraverso l'app delle Radio Italiano, ovvero Radio Player Italia, ma poi ci sono anche le principali piattaforme di audio on demand, a partire da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le altre. Questa settimana il Wall Street Journal ha raccontato un esperimento molto interessante di alcuni ricercatori della Mississippi State University, stiamo negli Stati Uniti, che usando applicazioni commerciali, quindi disponibili per tutti, e dati di geolocalizzazione che solitamente vengono utilizzati dai network pubblicitari, hanno seguito e controllato, tra virgolette, gli spostamenti di 48 persone che lavorano o lavoravano, perché questo esperimento è stato fatto nel 2019, in alcuni importanti basi militari russe. Ovviamente non sono stati in grado di dare un nome e un cognome a queste persone, però dagli spostamenti che queste persone facevano tra le basi, e magari paesi stranieri, alcune città o casa loro, si possono capire molte cose. Questa esperienza ci dice che sui nostri smartphone, con il nostro consenso ovviamente, girano tante applicazioni che tracciano le nostre abitudini, non solo la posizione. E spesso, lo diciamo a 2024 da molto tempo, la rete sa di noi molte più cose di quello che noi stessi sappiamo. Non tutti questi sistemi di tracciamento sono dannosi, anzi molto spesso queste tecnologie sono anche utili per facilitare la nostra vita. Ma insomma, vogliamo offrirvi un approfondimento su questo tema. Saluto Nereo Sciutto, fondatore di WebRanking, esperto di digital marketing, bentornato a 2024.
Grazie Enrico.
Molto spesso si citano i cookies, poi definiamo che cosa sono e che tipo di cookies esistono, come elementi negativi della nostra esperienza internet, vengono spesso additati come causa di invasioni della nostra privacy. Due parole veloci su che cosa sono i cookies e poi vediamo, cerchiamo di capire per quale motivo vengono appunto spesso citati come elementi negativi e di conseguenza una delle reazioni dei grandi player della rete internet, del mondo digitale, è quella di cercare di utilizzare tecnologie alternative. Che cosa sono?
Allora, fortunatamente i cookies sono delle tecnologie per loro stessa natura abbastanza innocue. I cookies sono dei piccoli file di testo che dal punto di vista internet non sono software, quindi non sono in grado di danneggiare il computer. Un file di testo con dentro qualche informazione, tipicamente delle parole o dei numeri. Sono nati all'inizio della storia di internet, li salva il browser, quindi i cookie, se non lo trovate in giro, ognuno di voi ha alcuni cookie salvati sul proprio computer dal browser che state utilizzando, Chrome, Safari, Firefox. Quindi sono tendenzialmente inerti, sono dei piccoli file di testo. Sono utilissimi perché la stragrande maggioranza dei cookie sono quelli che salvano, ad esempio, le informazioni sui login. Per cui se entrate in un sito il giorno dopo e non vi chiede la password, è grazie a un cookie che il sito trova sul computer dell'utente, che gli dice l'utente è Carlo Rossi, si è già loggato e quindi stai tranquillo. Quindi i cookie hanno molto spesso utilità proprio nel far funzionare in maniera veloce e pratica la maggior parte dei siti in cui ci colleghiamo. Qualcuno li vede, ed è così, in maniera un po' più legata al concetto di privacy, perché esistono dei cookie cosiddetti di terza parte, che sono dei cookie che quando navighiamo all'interno di un sito vengono salvati da dei soggetti esterni che non sono il sito che sto navigando. Quindi sto navigando su Amazon per acquistare un prodotto, i cookie che Amazon salva per ricordarsi il carrello, ad esempio c'è un cookie che contiene contenuto del mio carrello, quando io torno da Amazon e trovo il carrello pieno è perché sono dei cookie che mi danno questa informazione. Navigando su un sito possono esserci dei soggetti esterni che tramite il codice della pagina web richiedono di salvare un cookie che non viene raccolto dal sito in questione ma da un soggetto terzo, in quel senso è un cookie di terza parte, cioè che mi è stato salvato sul computer da un soggetto che è un terzo. Hanno a che fare con la privacy, perché una metafora per riuscire a spiegare in maniera molto semplice questa cosa, se io nella mia vita reale sto facendo shopping, quindi cammino attraverso le vie di Milano, entro in un negozio e valuto una maglietta, poi non la compro, vado in quello successivo e compro un paio di jeans, ogni singolo negoziante, la prima parte, sa che io sono entrato nel suo negozio, ho provato una maglietta e me ne sono andato, non lo sa che avanti 100 metri sono entrato in un altro negozio e ho comprato un paio di jeans. Quindi i cookie di prima parte li salva il sito e quindi salvano le informazioni relative al mio rapporto con questo negoziante. Il cookie di terza parte, essendo salvato da un esterno, serve, la sua utilità è quella di mettere in collegamento la mia storia di navigazione, quindi la mia camminata alla ricerca di qualche prodotto da acquistare. Quindi la vera differenza è come se io avessi un omino che mi segue nel mio camminare per le vie di Milano, che sta dietro di me, io non lo vedo, che con un taccuino segna è entrato da Intimissimi a cercare un pigiama, e poi è andato due negozi più in là, è entrato a cercare un jeans da Zara. Quindi questo omino registra la mia storia, i miei comportamenti all'interno di questi filettini di testo. Quando io entro in un sito, tipo un quotidiano, un altro sito che mi può offrire della pubblicità, questi cookie vengono letti e sulla base della mia storia mi viene proposto il miglior prodotto possibile che segue i miei interessi in quel momento. Cioè tutto questo viene fatto non per violare qualcosa di sensibile rispetto alla mia vita, viene fatto per cercare di giocarsi queste poche cartucce pubblicitarie a disposizione nel miglior modo possibile, e quindi si cerca di sapere cosa mi interessa in quel momento.
Bene, quindi diciamo che il cookie di prima parte è la fotografia con un quadro molto ristretto che sa il singolo sito internet. Il cookie di terza parte invece ha una fotografia che riesce a ricostruire il percorso che io faccio di navigazione. Ovviamente stiamo semplificando un mondo che nel corso degli ultimi 15-20 anni è diventato complicatissimo, ma veramente molto complicato, quindi questa è una versione veramente molto, molto semplice. Ma per quale motivo negli ultimi tempi i cookies sono stati spesso additati come un elemento negativo della mia vita su internet, un elemento che mette le mani troppo nella mia privacy?
Ma in realtà, dal mio punto di vista, i cookie sono un piccolo pezzo del problema di privacy online. Se vuoi, c'è stata un po' una mistificazione eccessiva del cookie come elemento negativo. Ad esempio, se io sono loggato su un sito ho scaricato una app e semplicemente ho un login all'interno di quell'app, come può essere quella di Facebook o di qualcun altro, e sto utilizzando l'app, o sono semplicemente un utente loggato di Amazon o di un qualsiasi sito di e-commerce italiano, i cookie servono per far funzionare un po' il sito, il rapporto col sito, tutto il resto, ma in realtà una volta che sono loggato, il proprietario del sito sa, senza bisogno di cookie, chi sono, quante volte torno, che pagine guardo. Tenete in considerazione che ci sono degli oggettini, sono degli app ID dentro le app, che qualsiasi produttore di app, quando voi la aprite, pensate a un produttore di giochi, quando voi aprite l'app per giocare durante la giornata, riceve un'informazione del fatto che vi siete loggati e siete il tal utente perché avete un login su quella piattaforma. Non si usano cookie, ma il proprietario dell'app capisce la frequenza con cui vi state utilizzando l'app o il gioco online, per cui potrebbe anche fornirvi degli stimoli o delle notification, o addirittura cambiare le cose che accadono dentro il gioco quando voi calate la frequenza e dimostrate minore interesse. Su internet, la cosa che in pochi sanno, fin dalla nascita dei primi siti internet, qualsiasi cosa noi facciamo sulla rete viene misurata, viene registrata, viene salvata da qualche parte, a volte in file di testo, a volte in grandi database, però è proprio la natura stessa del rapporto con internet. Se io cammino per strada e magari vedo un cartellone, il cartellone, il proprietario del cartellone non lo saprà mai, se ascolto Radio 24, se non ho un macchinino di quelli di Audi Radio che mi misurano, nessuno sa nulla. Su internet, ogni volta che accedo a una pagina, a un contenuto, faccio uno swipe su un'applicazione, qualsiasi cosa faccio viene misurata. I cookie non c'entrano nulla con queste cose. E molte delle possibili critiche al mondo della privacy è legata proprio al fatto che internet misura tutto, che poi è quello che è utile quando la polizia postale deve cercare qualcuno che commette reati in internet, perché se con la mia bomboletta spray scrivo una scritta su un muro di Milano, se non ci sono telecamere non mi vede nessuno, su internet lascio veramente tante tracce. E i cookie sono soltanto un piccolissimo pezzo di tutto questo, perché alla fine è un piccolo file di testo che tra parentesi viene salvato sul mio computer, a cui, se parliamo dei cookie di prima parte, il proprietario del sito che me l'ha scaricato ha accesso per migliorarmi l'esperienza. Quindi secondo me stiamo mistificando veramente troppo un piccolo file di testo rispetto a tante altre violazioni della privacy che ci sono online, o violazioni o cose delicate. La cosa più delicata, se Enrico mi permetti, è di stare veramente attenti alle app che si scaricano sui cellulari, perché quando scaricate un'app, in tutte le varie piccole note che ci sono per lo scaricamento, autorizzate il proprietario dell'app a avere accesso al vostro GPS, a volte avere accesso ai vostri contatti. Cioè state dando tanto, tanto ogni volta che installate un'app al proprietario dell'app, e a volte non siete così certi di chi sia il proprietario dell'app, perché finché scaricate quella di Facebook è tutto ok, ma chiunque, io compreso, abbiamo sul cellulare delle app di cui non sappiamo il proprietario.
Abbiamo detto un po' di cose sui cookies, che molto spesso sono innocui. Va però detto che Google ha annunciato un po' di tempo fa, direi forse lo scorso anno, che abbandonerà l'uso dei cookies di terze parti. Allora, che cosa succederà e quali sono le alternative, Nereo?
Sì, allora, è una cosa molto positiva del digitale. A volte accusiamo gli over the top di essere quelli che settano le regole, decidono le regole per tutti, perché l'esperienza utente, ad esempio, che viviamo su Google o su Facebook segnano un po' il nostro rapporto con internet. Ad esempio il fatto che un link sia fatto in una certa maniera ci abitua cioè sono loro che ci abituano, perché vengono utilizzati tantissimo. A volte, come in questo caso, Google e altri si mettono, ad esempio Safari con Apple hanno già fatto un passo in quella direzione, si mettono a provare ad autoregolarsi, cioè a stabilire delle regole che riguardano loro, ma essendo ad esempio Chrome il browser più utilizzato nel mondo e Safari non il più utilizzato, ma comunque molto utilizzato perché è collegato ai device Apple, che di solito piacciono molto ai pubblicitari, perché chi... C'è la teoria, giustamente, che chi possiede un device Apple tendenzialmente può avere una propensione all'acquisto più alta, quindi gli utenti Apple sono più apprezzati, ricercati più che altro. Quindi se loro si mettono d'accordo e dicono noi vogliamo regolare il mercato, autoregolarci e quindi togliere i cookie di terza parte, lo stanno facendo da una parte per impedire che i vari regolatori nazionali chiedano maggiore rispetto per la privacy, quindi li forzino a farlo. Allo stesso tempo, come ha fatto Google, danno qualche tempo al mercato, perché ci sono una serie di aziende che vivono di questo genere di servizi, quindi queste aziende che collezionano i cookie di terza parte, questi omini che ti seguono con l'agendina, e poi vendono questi profili ai grandi network pubblicitari, e questo genere di aziende devono riuscire a riconvertirsi. Quindi giustamente tu mi chiedi, cosa succederà dopo se stai togliendo un pezzo? Oggi l'industria pubblicitaria digitale ha bisogno di questo pezzo, sfrutta questo pezzo, perché ad esempio sa che io sono un uomo di una certa età e ho un nucleo familiare fatto in una certa maniera, e che in questo momento sto valutando di cambiare auto. Quindi questa informazione fa sì che io riceva la pubblicità di un'auto piuttosto che quella di un cosmetico femminile che sanno che non mi interessa. Quindi è molto utile per far vivere un ecosistema di pubblicità cosiddetta mirata, non a caso, ma più mirata sul mio profilo. Quindi Google, avvertendo il mercato un paio di anni prima, aiuta un ecosistema ad evolversi. Hai giustamente ragione, come dicevo prima, sul fatto che dovremo trovare degli altri strumenti che non usino l'omino col taccuino per cercare di prevedere che cosa mi interessa. Quindi ci sono già, ci stanno lavorando in tantissimi, sono dei sistemi che si baseranno sulle probabilità, sull'analisi di una certa serie di segnali probabilistici. Quindi ditesso queste cose, so che stai andando a fare shopping a Milano, però non so dove stai entrando, più o meno prevedo la zona, sulla base di qualcosa questi sistemi dovranno riuscire a imparare a prevedere qualcosina di, sicuramente non preciso, ma più vicino alla realtà, che serva per capire se a me interessa in quel momento il prodotto A o il prodotto B. Ad esempio, cosa interessante, se io sono vicino a un amico, siamo collegati alla stessa Wi-Fi e io ho appena fatto, ho appena cercato un prodotto online, ho appena visualizzato una pagina su Facebook, questo mio amico quando aprirà Facebook la volta successiva molto probabilmente potrà vedere e da lì nasce il solito problema del probabilmente me l'ha raccontato a voce, qualcuno mi stava ascoltando. In realtà il sistema prevede a livello probabilistico che se siamo vicini, siamo nella stessa Wi-Fi, uno dei due ha appena cercato un prodotto, l'altro, se è tuo amico su Facebook, possa vedersi fra le 10.000 probabili pubblicità proprio quella di quel prodotto, perché è più probabile che ci siamo confrontati e ne abbiamo parlato. Quindi i sistemi ragioneranno di probabilità, cercheranno di imparare cosa funziona di più e proveranno a non essere comunque a pioggia, perché il contrario della pubblicità mirata è una pubblicità uguale per tutti, che alla fine del tutto è meno interessante. E dato che c'è qualcuno che la paga e qualcuno che la deve vedere, e in testa mia, vabbè, che faccio questo lavoro, il fatto di avere una pubblicità un po' più mirata sui miei interessi mi fa perdere meno tempo, visto che comunque me la devo prendere, perché stiamo parlando di servizi gratuiti. Nessuno ti eroga un servizio gratuito di posta elettronica e di social network se non viene mantenuto dalla pubblicità. Quindi se proprio me la devo prendere, io preferirei averla mirata. Con la rimozione dei cookie di terza parte sono un po' più tranquillo, però avrò una pubblicità comunque che, grazie a un po' di machine learning, quindi un po' di esperienza che le macchine fanno, e sulla base dei calcoli di probabilità sarà un po' più simile comunque a quello che a me interessa.
Senti, se ti chiedo di farci degli esempi, dei casi per capire che cosa la rete sa di noi, uno potrebbe dire, beh, la rete sa tutto o comunque moltissime cose, possiamo fare degli esempi?
Sì, in realtà la rete, infatti la domanda è molto interessante, la rete non esiste, esistono tanti soggetti che operano in rete. Quindi diciamo che ognuno di quelli, dei siti, dei tool, delle società, ma persino l'INPS, l'abbiamo visto, l'INPS sa la mia posizione previdenziale, e l'abbiamo visto quando parte delle informazioni per la famosa richiesta di 600 euro sono uscite, siamo accorti che l'INPS ha un certo genere di informazioni su di noi. Però ad esempio l'INPS sa la mia posizione previdenziale, ma non sa che macchina possiedo. Però magari il sito, non so, mettiamo caso dell'Audi, dove sono registrato per fare i tagliandi, lo sa che macchina ho. Quindi ogni singolo soggetto con cui ho a che fare in rete sa un pezzo della mia vita. I veri soggetti molto potenti sono quelli, e sono i principali over the top di cui parliamo di solito, sono quelli che hanno diversi servizi, non sono dei siti singoli, sono dei network, hanno diversi servizi che cominciano a sapere, dalla posta elettronica sanno una cosa, dal motore di ricerca ne sanno un'altra, dal social network ne sanno un'altra ancora, per cui sono quelli che riescono a mettere insieme più pezzi della mia vita perché hanno diversi servizi che appartengono alla stessa entità. Questo è un po' il principale elemento di chi sa cosa sa la rete di noi. Sa tante cose, ma lo sanno soggetti differenti, ma ci sono alcuni di questi soggetti che, mettendo insieme i pezzi, ne sanno un po' di più. Ad esempio, nel caso che dicevamo prima della probabilità di essere interessato a qualcosa, pensate a Amazon. Non ha bisogno di sapere che sto traslocando, ma sulla base delle ricerche che faccio, un nuovo televisore, un nuovo divano, una nuova lavatrice, prevede che io stia traslocando e quindi salva da qualche parte nel suo sistema questo è un utente che probabilmente sta traslocando, ma non sa nient'altro. Molto probabilmente invece dallo studio dell'IP o dallo studio della Wi-Fi sa anche dove abito oggi, però il motore di ricerca Google sa tutto il resto. La mia banca sa tante cose, ma pensateci un attimo, se avete il GPS sulla macchina perché ve l'ha messo la compagnia assicurativa, persino una società che fa capo alla compagnia assicurativa sa dove vi state spostando, non lo sa soltanto il vostro smartphone. Quindi internet sa tante cose, divise fra tanti soggetti. Il mio consiglio, la cosa che un po' più mi interessa oggi, è capire non solo che utilizzo viene fatto di queste informazioni da parte dei vari soggetti, ma quanto è sicuro il fatto che quell'informazione rimanga in capo al soggetto, perché molte delle cose che internet sa di noi sono state rubate. Ovvero, io passo i miei dati a una banca o a un social network. Il fatto che questa banca, il social network, il sistema di pagamento vengono bucate, vengono rubate password, indicazioni di conto corrente, altre informazioni, o potenzialmente viene bucato il server, come dicevo, della mia compagnia assicurativa e viene rubato il mio percorso GPS, dove si capisce molto bene dove lavoro e dove vivo, fa sì che una certa parte di preoccupazione che noi abbiamo è verso l'utilizzo da parte delle aziende dei nostri dati. Una cosa che vi introduco io, che è una cosa molto interessante per gli ascoltatori, è pensare anche a quanto è sicuro il soggetto che detiene i miei dati, perché i veri cattivi non sono i pubblicitari, non sono gli over the top, non è neanche il governo con i suoi server dell'INPS. I veri cattivi sono quelli che vogliono entrare in questi sistemi per rubare i dati e usarli in maniera cattiva. Quindi, molto, ad esempio, il fatto che alcune delle nostre, dei nostri login su vecchi siti siano presenti su internet perché qualche hacker ha bucato il tal sito e ha rubato la password, lo username o una volta il numero di carte di credito di qualcuno di noi. C'è una parte dell'internet che sa tante cose di noi sparse, come dicevamo prima, e una parte dell'internet che le vuole rubare, ma i veri cattivi sono questi ultimi. Quindi un consiglio che posso dare a tutti è: preoccupatevi di cosa state cedendo a un terzo. Tipo, il vostro cellulare, che è un sistema operativo, cede o a Google o a Apple informazioni molto molto delicate, perché il device viene con voi. A volte quello che dico ai convegni o a chi me lo chiede è che mi fido molto più di Google e di Apple nella loro capacità di tenere quel dato lì dentro, protetto, perché hanno dei sistemi che lo difendono molto, rispetto ad esempio ad alcune banche. Negli Stati Uniti, ad esempio, avevano fatto un'inchiesta, avevano chiesto ai consumatori americani: se Amazon diventasse una banca ti fideresti? Il risultato è stato eccezionale, perché Amazon era un brand molto credibile, molto affidabile, e i consumatori sarebbero fidati più di Amazon come banca della loro banca stessa. Quello che succede oggi è che probabilmente molte delle cose che abbiamo lasciato in giro su internet non sono nelle mani di chi crediamo noi.
Molto chiaro, molte grazie a Nereo Sciuto per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Ciao Enrico, grazie.
E così concludiamo questa puntata di 2024, concludiamo anche la nostra stagione, andiamo in pausa per qualche settimana, però nelle prossime settimane all'interno della programmazione di Radio 24 vi proporremo alcune puntate del nostro podcast 2024+10. Andate a consultare il nostro palinsesto per sapere in quali orari, o comunque trovate tutto online disponibile per il download. È tutto per questa puntata e per questa stagione. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Gianmarco Ferronato che si è occupato della parte tecnica. Scrivetemi a 2024@radio24.it oppure Facebook, LinkedIn, Twitter, scegliete la modalità che preferite, io preferisco la email. Ci risentiamo a settembre. A tutti voi grazie per l'attenzione.